rispetto a molte posizioni correnti, credo che sia, ripeto, in prima e anche in seconda battuta difficile da digerire quello che alcuni suggerimenti, alcune idee che io proporrò adesso. Ecco, forse però vale la pena di non farsi prendere immediatamente dallo sconcerto e vedere un po' se si riesce a ricostruire dietro anche la apparente sgradevolezza in certi punti delle cose che si dicono, se si riesce poi a ricostruire un sistema un pochino più in base a questo, se si riesce a costruire un sistema leggibile anche per noi delle cose che la tradizione ebraica ha proposto nel tempo. Allora, così va bene?
Può andare?
Allora, io dico subito che tratto della guerra, non della pace, perché vediamo se trattando della guerra poi si riesce a capire un po' meglio eventualmente. E spiego anche un altro motivo. Ho una certa difficoltà a reperire un tentativo di teoria generale della pace nell'ambito della cultura ebraica. Noi possiamo trovare un numero enorme di citazioni, un numero enorme di punti d'appoggio sulla pace, però riuscire a trovare una sistemazione molto chiara a me è un po' difficile. Può essere che poi qualcun altro me la proponga. Mi è un po' complicato trovare, insomma, un'autorizzazione molto chiara del problema della pace. Per quanto riguarda la guerra, invece, noi abbiamo alcuni elementi che sono già abbastanza chiari nella Torah. Nella Torah è prevista, da una parte, l'ipotesi di una guerra di conquista, ma soprattutto è prevista un'altra tipologia di guerra, che è una guerra obbligatoria. Ovvero, diciamo che da una parte vengono date una serie di referenti per quanto riguarda il comportamento che si dovrebbe avere se si pone assedio a una città, e allora viene fuori che si debbono garantire alcuni diritti alla fase successiva. Per esempio, è previsto che quando si pone assedio a una città debba essere comunque lasciata uno dei quattro lati della città aperto per permettere alle persone che vengono alle persone della città di fuggire, per esempio. Però accanto a questa possibilità di guerra, diciamo, ecco, di potremmo dire territoriale, protezione territoriale, cioè, ci sono altre due tipologie di guerra che sono obbligatorie, già nella Torah. Le due tipologie di guerra che vedremo ora sono quelle contro i sette popoli che abitavano la terra di Canaan prima che Israele c'entrasse, e la guerra contro Amalek e contro i suoi discendenti. Questa è una mitzvah positiva, non è una scelta possibile, ma è un obbligo, è obbligatorio fare la guerra contro questi popoli. Possiamo vedere immediatamente la citazione che vale la pena di leggere, perché forse può capire un pochino meglio di che cosa si sta parlando. Allora, la citazione per quanto riguarda i sette popoli, una prima citazione nel settimo capitolo di Deuteronomio. Nel settimo capitolo di Deuteronomio così viene presentata la cosa: quando il Signore tuo Dio ti porterà sulla terra nella quale tu stai andando e che ti dà in possesso, e lui caccerà i tanti popoli che ci sono di fronte a te, i popoli che sono i Chittiti, i Girgashi, i Morì, Kenani, Perisì, Chivì e Jebusì, i sette popoli grandi e forti più di te. E il Signore li darà di fronte a te, tu li colpirai e li distruggerai completamente. Non dovrai fare fatti con loro e non dovrai avere neanche, a quanto sembra, molta pietà. Questo è il primo riferimento per quanto riguarda i sette popoli. Il motivo per il quale c'è questa molto rigida prescrizione lo possiamo trovare sempre
in Deuteronomio nel capitolo 20, nel capitolo 20 viene chiaramente, un po' più chiaramente, perlomeno motivato quello che è il motivo. Perché il verso 18 del capitolo 20 dice: perché affinché loro non vi insegnino a fare tutte le malvagità che loro hanno fatto con le loro divinità, e così che voi andiate a peccare nei confronti del Signore vostro Dio. Questo per quanto riguarda i sette popoli. Per quanto riguarda invece Amalek è il personaggio, è il capo del gruppo della tribù che ha attaccato la retroguardia del popolo di Israele quando è uscito dall'Egitto. L'episodio dell'attacco si trova in Esodo 17, però in Deuteronomio 25 troviamo la prescrizione più specifica. La prescrizione più specifica che dice, il verso è 17-19 del capitolo 25, dice: ricorda cosa ti ha fatto Amalek nella strada della tua uscita dall'Egitto, e appunto ti è capitato nella strada e ti ha attaccato la retroguardia e tutte le persone più deboli dietro di te, e tu eri stanco e stremato, e allora il Signore, per quando ti avrà lasciato pace da tutti gli altri nemici intorno nella terra che il Signore tuo Dio ti dà in possesso, cancella il ricordo di Amalek da sotto il cielo e non ricorda, e non dimenticare. Allora, questi sono i due riferimenti alle due tipologie di guerra, che sono mitzvot a sé, nella enumerazione che fanno tanto Ramban, tanto Maimonide quanto altri enumeratori di mitzvot, sono in maniera inequivocabile mitzvot positive, bisogna distruggere, che hanno una loro componente anche di mitzvah negativa, non dimenticare, ovvero nel caso di Amalek non bisogna dimenticare quello che ha fatto, nel caso di sette popoli non bisogna farlo sopravvivere. Questo è quello che noi possiamo ricavare dalla Torah. Nella Torah è poi prevista un'ulteriore categoria o possibilità di guerra che occupa nella sua descrizione quasi tutto il capitolo 20 di Deuteronomio, e che prevede una serie di cose abbastanza interessanti che forse non è qui il momento di stare a guardare, però direi che almeno una è importante ricordare qui. Quando ti avvicinerai a una città per combatterla, proporrai la pace, e allora se loro risponderanno con la pace, allora che si aprirà a te, allora tutto il popolo che abita in essa sarà tuo tributario, e se invece non faranno pace con te, allora farai la guerra e la cingerai d'assedio. E dopo bisognerà passare alle armi tutti i massi, mentre il resto si prenderà come bottino. Allora, questa prescrizione qui sembra essere piuttosto riferita a una guerra, appunto, di conquista o di allargamento di territorio. Allora, questo è quello che noi possiamo ricavare dalla Torah. Allora, saltando la parte talmudica, che potrebbe essere interessante ma che ci prenderebbe moltissimo tempo, io volevo leggere, e su questo riflettere un pochino, quello che dice Maimonide nel Mishneh Torah a proposito di queste guerre di cui si è parlato, come le codifica e come le definisce. Sono alcuni punti che vengono presi dal Sefer Shofetim, che è l'ultimo dei libri, dei 14 libri che compongono il Mishneh Torah, cioè l'opera di codificazione di Maimonide, e specificamente è della sezione che tratta il quinto capitolo delle Ilkhot Melachim, cioè delle Ilkhot che concernono i re, perché il problema della guerra è in gran parte legato al re. E questo poi ci permetterà di fare una serie di ulteriori riflessioni su quanto quello che stiamo dicendo adesso, quello che emerge da questa, da questo Mishneh Torah di Rambam, possa essere poi riportato in altri giorni. Cioè non è affatto detto che tutto quello che si sta dicendo qui abbia nulla a che vedere con quello che dovrebbe essere oggi, però volendo cercare di esprimere, esporre un minimo quello che è un tentativo di pensiero sulla guerra della cultura ebraica, è necessario partire da questo, per poi dire oggi questo non c'entra niente magari, però partiamo da questo. Sulla scorta della discussione che viene nella Gemara, Maimon divide le guerre in due tipi grandi, Milchamot Mitzvah e Milchamot Reshut, guerre di Mitzvah e guerre di Reshut. Reshut vogliamo dire permesso. Che vuol dire? Vuol dire che dato che il re che dovrebbe occuparsi della guerra, le guerre di Mitzvah sono guerre che il re obbligatoriamente deve fare e non deve avere il permesso da nessuno per farle, mentre le guerre di permesso, chiamiamole così, Milchamot Reshut, optional, le guerre optional sono guerre che può fare solamente se ha ricevuto il consenso del Sanhedrin, cioè della istanza più alta, che in un certo senso è nella tradizione ebraica il tribunale 71 membri che si trova nel Beit HaMikdash, che poi in sostanza è in un certo senso la prova vivente di ogni generazione, quindi deve avere il consenso di quella di quell'istituzione. Senza quel consenso il re non può fare questo Milchamot Reshut. Allora vediamo quali sono le Milchamot Mitzvah. Il re prima fa le guerre di Mitzvah. E quali sono le guerre di Mitzvah? Attenzione che rispetto a quello che ho detto ce n'è una in più. Sono le guerre contro i sette popoli, la guerra contro Amalek e poi l'aiuto Israele da parte di ogni nemico che gli venga contro. Quindi rispetto a quello che abbiamo incontrato nella Torah, Rambam codifica una terza tipologia di guerra obbligatoria per il re, che è la guerra, diciamo, difensiva, ma attenzione, una guerra difensiva che, almeno da come è espresso qui, da come parlano i commentatori, non è una guerra difensiva legata al territorio, ma legata al pericolo per un Israele qualunque, non per la terra di Israele, ma per un Israele, per gli ebrei. Queste sono le guerre di Mitzvah. E dopo queste può combattere, se riceve il permesso, le guerre di Reshut. E quali sono? Sono le guerre che lui combatte con gli altri popoli per aumentare i suoi confini, i confini di Israele, e eventualmente, aggiunge Rambam, per aumentare la sua fama e la sua importanza. Allora, questa è la divisione generale che fa Rambam. Spiega ancora più avanti la guerra di Mitzvah, per la guerra di Mitzvah non deve prendere nessun permesso dal Beddin, cioè dal Sanhedrin, ma esce per conto proprio, per sua volontà, in qualsiasi momento, e costringe il popolo a uscire con lui. Ma la guerra di Reshut non fa uscire il popolo per essa se non dopo aver ricevuto il consenso del tribunale di 71 membri. Si va più avanti e ribadisce molto chiaramente, io lo leggerò nella sua crudezza, questa è un precetto positivo di distruggere i sette popoli, come è detto li distruggerai, e a ogni persona che capita uno di questi che non lo uccide trasgredisce una mitzvah negativa, perché detto non farai sopravvivere nessuno. Però, aggiunge, è già scomparsa la loro fama. Cosa significa? Significa che questi popoli oggi di fatto non esistono più. Perché, dice i commentatori, parlano di Sancherib che ha, con le deportazioni che faceva di popolazioni, mischiato tutti i popoli, e quindi non c'è più un'identità chiara di questi sette popoli, quindi almeno mi sembra plausibile, attendibile dire, leggendo quello che dice Rambam, che qui non si può più applicare ai giorni nostri questa norma. Attenzione che un altro enumeratore di mitzvot ha scritto il Sefer HaKinuch, che è una enumerazione di tutte le mitzvot con la loro spiegazione secondo l'ordine Parashot, e che è un po' come di Rambam, a volte corregge, fa una distinzione che potrebbe essere interessante da sottoporre. È vero, dice l'autore del Sefer HaKinuch, quando parla di questa mitzvah, che oggi non è più applicabile, ma non è una di quelle mitzvah che sono legate a un tempo specifico. Ovvero non è una mitzvah come quella che ci sono alcune mitzvah, come per esempio la celebrazione del Pesach durante la permanenza in Egitto, che funzionava solamente nella generazione di quelli che stanno in Egitto. Poi il Pesach è stato celebrato in altro modo. Quindi quello che può celebrare è una mitzvah che funzionava solamente in quella generazione. Questa non è una mitzvah che ha una sua collocazione generazionale, ma è impossibile applicare perché non c'è più identità di questi luoghi, sostiene la teoria della Chinuna. E ancora l'articolo successivo è una mitzvah positiva di distruggere il ricordo di Amalek, perché è detto cancellerai il ricordo di Amalek. E è una mitzvah positiva, attenzione, una mitzvah positiva, vorrei usare appunto termini che poi non sono chiari. Mitzvah positiva vuol dire fare qualche cosa, mitzvah negativa vuol dire non fare qualche cosa. Perché è una mitzvah positiva di ricordare sempre le sue gesta cattive per mantenere appunto questo ricordo. Diciamo che saltiamo un po' di cose e arriviamo al problema di come qui viene ricodificato il discorso sulla pace che veniva proposto nella terza parasha che abbiamo letto prima. Allora, dall'inizio del sesto capitolo Rambam dice: non si fa guerra con un uomo nel mondo, quindi mai, fino a quando gli si propone la pace, sia Mihemet Reshut sia Mihemet Mitzvah. Significa quindi che non è possibile, non è permesso fare la pace fino a che non si è prima proposta. Queste sono cose che ci si può fare niente. Allora, non è possibile fare la guerra se prima non si è chiesta la pace. E questo, attenzione, è valido tanto per la guerra obbligatoria quanto per la guerra opzionale. Cioè in tutti e due i casi bisogna prima proporre la pace. E se, attenzione che però la cosa interessante di capire qui di che cosa si parla quando si parla di pace, perché non è una cosa indefinita in Maimonide. In Maimonide è una cosa estremamente definita e direi degna di essere approfondita. Per Maimonide la pace in questo senso vorrebbe dire, da una parte ovvio, la pace è tra una persona che sta tentando un'altra di guerra e tu che dovresti subirla, quindi vuol dire comunque accettare una posizione di subordinazione. Questa è la prima cosa, ma la seconda che mi sembra che vada tenuta presente è che questa gente contro cui si fa la guerra deve accettare le sette mitzvot dei Bene Noah. Le sette mitzvot dei Bene Noah, ve le dico subito, sono le sette mitzvot che da un verso della Torah, che è un verso strano perché il verso è un verso che con Noah non c'entra niente in realtà, perché è un verso che si prende dalla parasha di Bereshit a proposito dell'albero, da tutti gli alberi del giardino potrai mangiare, questa è la frase da cui si derivano le sette mitzvot dei Bene Noah. Bene, nella Gemara di Sanedrin, nel Talmud di Sanedrin, viene poi stabilito quali siano queste sette mitzvot che tutti i Bene Noah, cioè tutti gli uomini, dovrebbero osservare. Queste sono le sette mitzvot dei Bene Noah, per le quali è detta attenzione che un Bene Noah che si occupa della sua Torah, che è questa, le sette mitzvot, è come se fosse un Kohen Gadol, come se fosse il sommo sacerdote. Queste sono le sette mitzvot. Non devono fare idolatria, non devono bestemmiare, non devono uccidere, non devono avere rapporti, una categoria di rapporti sessuali proibiti, che sono, per capire meglio perché altrimenti qui resta un po' sul vago, avere rapporti con la propria madre, con la moglie del padre, con una donna sposata, con la propria sorella, con l'uomo e con la bestia. Questi sono i rapporti proibiti. Non deve rubare, non deve mangiare un membro di un animale vivo, cioè non si può togliere una gamba da un cosciotto d'agnello quando l'agnello è vivo, l'agnello deve essere ucciso, non si può togliere il cosciotto e mangiarselo anche arrotto. E poi devono istituire dei tribunali, evidentemente per garantire l'applicazione di queste leggi. Ma queste sono le sette mitzvot, e questo è uno degli elementi che sembra essere vincolante per il concetto di pace, almeno come viene codificato qui da Rambam. Rambam qui sta sostenendo che la pace, da una parte, essendoci due contendenti, e qui si sta parlando evidentemente di una contesa che è una contesa che deriva da un primo fatto offensivo, d'accordo? Un primo fatto offensivo. Ebbene, questa contesa è una contesa che si può concretizzare in una dimensione di pace in cui c'è questa parte di evidentemente sottomissione di quello che era attaccato, ma soprattutto, e questo è rilevante per quanto riguarda i sette popoli, attenzione, perché qui noi abbiamo qualche cosa che evidentemente viene a superare la stessa mitzvah della Torah. La mitzvah della Torah che cosa dice? Molto chiaramente bisogna distruggere questi popoli. Se questi popoli però accettano la dimensione delle sette mitzvot delle Noah, cioè la dimensione di queste leggi, che sarebbero le leggi a quanto sembra rilevanti della umanità, bene, anche quelli non... La mitzvah della distruzione di sette popoli viene annullata da questa, cioè i sette popoli, una volta che accettano questa situazione, non vengono, non sono più sottoposti alla distruzione. Allora mi sembra che è in questi termini, per quanto è possibile, ripeto, molto molto sunteggiare, fare un discorso ultrasintetico, questi mi sembra che sono alcuni spunti su cui si potrebbe riflettere e discutere per parlare di guerra e pace. Io volevo solamente aggiungere una piccola cosa e poi concludere con qualcosa di più allegrotto, se mi si permette, e che è questa. Questa mitzvot, ripeto, resta sospesa per ora, vorrei che fosse chiaro, perché io qui non sto facendo un discorso di alacrità, sto solamente riportando alcune notizie, non c'è nessuna pretesa di dire qual è la data oggi, vorrei che fosse chiaro, questa non è la data oggi, è solamente una lettura di un testo per dire che cosa troviamo nei testi, in una parte dei testi ebraici, alcune cose. Io quindi non è che faccio la TA e non so neanche bene esattamente quale sia la TA oggi sulla guerra. Sicuramente il rabbinato centrale di Israele si è posto a questi problemi, e credo che ci siano anche una serie di shuvot, cioè di risposta giuridici del rabbinato centrale di Israele sul problema della guerra, che naturalmente comporta un sacco di problemi, perché capite che per esempio in questo caso qui Maimonide si pone il problema, che è ovvio, desunto dal Talmud, se nell'avvenimento di queste guerre, e poi nell'avvenimento di quale di queste guerre, sia possibile poi trasgredire tutto il resto delle mitzvot. Cioè, è possibile poi, se questa è una mitzvah, trovarsi in una situazione per cui si deve, cioè, da mangiare solamente un po', perché ci sono solamente maiali, facciamo questa ipotesi un po' fantasiosa, che si fa? Ecco, allora... Questa cosa è direttamente in mente, è già codificata. Ecco, non vorrei che sembrasse un po' astruso, no? Perché io posso capire che qualcuno resti un po', storca un po' la bocca e dice: guarda un po', questi qui vanno a fare una guerra in cui si prevede di distruggere la gente e poi si preoccupano pure se mangiano un maiale. Ecco, però il sistema invece è un sistema in cui le cose non entrano per forza in contrasto, in cortocircuito, anzi che è un sistema che cerca di tenere in piedi anche le altre cose. però in alcuni casi è possibile anche, anzi se non c'è scafo è quasi doveroso trasgredirle. Quindi questo è uno dei problemi, per esempio. Quindi io non so bene quale sia la Raha oggi, questi sono solamente alcuni spunti. L'unica conclusione, come conclusione in positivo, per parlare un pochino di pace in positivo e non solo come non guerra, volevo leggervi una piccola cosa che ho letto questa mattina in un commento sulla parasha di Noè dopo la la divisione delle lingue e delle popolazioni dell'umanità. Lo sapete che la parasha di Noè finisce, con questo, finisce in sostanza con la divisione delle genti che prima avevano una lingua e avevano un solo modo di pensare, dice Rashi, in tante lingue e tante nazioni diverse. Allora dice, scusate che lo devo trovare, sono due versi, il verso dice esattamente: il Signore mi disperse da lì, sulla faccia di tutta la terra, e smise di costruire la città su cui sarebbe stata costruita la torre. Attenzione che siamo poi tra l'altro molto probabilmente in zone che sono appunto iracheni. E noi siamo insomma di origini irachene in maniera abbastanza evidente, Abramo viene da lì, non da altri popoli. E per questo l'ha chiamata Babilonia, perché lì ha confuso il Signore le lingue di tutta la terra, e da lì li ha dispersi il Signore sulla faccia di tutta la terra. Allora spiega Rashi che li ha allontanati, ha dispersi il Signore da lì, li ha allontanati in questo senso, da questo mondo, cioè li ha dispersi in questo mondo, e dice Rashi qui c'è una specie di contrappasso, perché gli uomini avevano costruito la torre proprio per non essere dispersi, avevano detto facci costruire la torre così se viene un altro diluvio noi stiamo tutti là sopra, il diluvio non ci prende e noi non saremo dispersi. Allora c'è una forma di contrappasso qui, il Dio disperde esattamente in rottura del desiderio che l'uomo aveva di non essere disperso, e da lì li dispersa, ancora una volta non c'è una ripetizione. Allora da qui noi impariamo che questa generazione non ha parte al mondo futuro. C'è tutto un capitolo del trattato di Sanedrin e la Gemara del Talmud che parla di quali sono le persone, chi ha parte al mondo futuro e chi non ha parte. È un capitolo molto strano perché comincia con tutti alla parte del mondo futuro e poi ci sono una serie di invece così particolarizzazioni in cui si scoprono tutti quelli che non ce l'hanno. Allora però la domanda che si pone a Rashi è questa: come la generazione del diluvio non solo ha perso la parte del mondo futuro, ma ha perso la parte del mondo presente perché sono morti tutti dentro l'acqua, e invece la generazione della Gaccia, la generazione della divisione delle lingue, non ha perso la parte nel mondo presente, ha perso la parte del mondo futuro, gli dispiegherà, però almeno nel mondo presente sono sopravvissuti. E lui se lo domanda in maniera stupefatta, perché addirittura lui dice: guarda un po', quelli lì, quelli del diluvio, mica si erano ribellati contro Dio, invece questi qui sì, perché avevano detto molto chiaramente: noi vogliamo farci una torre per combattere Dio, perché non è giusto che lui si scelga i piani alti. Così si esprime Rashi, sembra strano, no, così si esprime per un diverso. Allora Rashi dice: ma guarda un po', questi che non se la sono presa con Dio, non hanno combattuto contro Dio, sono morti tutti, generazione del diluvio, questi qua invece che hanno combattuto contro Dio, sono messi a guerreggiare il diluvio, la loro parte quanto presente ce l'hanno. E spiega: la generazione del diluvio erano ladri e litigavano continuamente, per questo sono scomparsi, mentre questi della generazione della divisione avevano amore e fratellanza tra di loro, come detto avevano una lingua e un solo modo di pensare. Da qui noi impariamo che odiata il litigio, e qui possiamo metterci sempre, è grande la pace.
premesso che non ho preparato niente e che forse è meglio così, così le mie osservazioni e risposte saranno più spontanee e più immediate, voglio vedere se non direttamente ma attraverso una serie di considerazioni riuscirò a dare qualche risposta alle domande che mi ha fatto Giorgio, perché il problema poi mi pare, se no poverino, ha fatto le domande e restano così sospese a mezz'aria, questo mi pare profondamente ingiusto. E, beh, io devo dire una cosa, che se dobbiamo parlare di tradizione, sì, anch'io non sono in grado di rispondere qual è la halakha, figuriamoci, ma se dobbiamo parlare di tradizione, visto che le persone oltre a predicare e a teorizzare poi operano, allora forse parte della tradizione dobbiamo anche andarla a ricercare, anche la nostra, dobbiamo andarla a ricercare nella nostra storia e nel modo come ci siamo comportati, perché da quello deriva una quantità di condizionamenti e del nostro modo di essere qui e oggi. E secondo me qualche volta noi ce ne dimentichiamo, come molte volte se ne dimenticano, Giorgio, tu mi hai domandato il confronto fra la posizione ebraica e quelle di altre religioni, oibò, bisognerebbe avere presenti rappresentanti di altre religioni, però pur senza averli presenti e senza investirli direttamente di questa domanda, beh, francamente, senza offendere nessuno, però il pensiero non può andare a coloro che da una parte hanno fatto predicazioni di pace, di amore e di carità e poi sono andati a bruciare vive le persone durante le crociate. Sai, perché siamo tutti capaci di predicare e di teorizzare l'amore e la carità, poi bisogna vedere cosa facciamo, perché le tracce di quello che facciamo restano, le tracce di quello che predichiamo possono restare, possono anche non restare. E qua, con tutta franchezza, non possiamo sottrarci a questi ricordi particolari, perché non dilunghiamoci troppo, perché il nostro tema siamo noi e non sono gli altri, però quando gli altri agiscono in maniera che ce ne accorgiamo e come, che portiamo le cicatrici, beh, Dio, questa cosa credo che difficilmente possa essere accantonata e dire non appartiene alla tradizione di qualcuno. Appartiene, e di questo dobbiamo prendere in considerazione. E a nulla vale dire, ma voi ebrei siete sempre stati minoranza fra maggioranze, siete stati sempre in condizioni di non poter fare, di non poter avere l'occasione di peccare come guerrieri, quindi come fate? Tanto comodo essere, ma non era, l'occasione non c'era, l'occasione fa l'uomo ladro, fa l'uomo guerriero, voi queste occasioni non le avete avute. E io francamente non ne sarei del tutto sicuro. Lasciamo stare gli aspetti più antichi e anche quelli medievali che ci arrivano dalla Spagna ebraica, ma non vorrei tanto soffermarmi su quelli, quanto fare riflessioni sul comportamento reale, concreto, ebraico durante due episodi bellici che hanno visto gli ebrei dover in qualche modo prendere posizione concreta. Uno, non voglio certamente esaurire tutte le possibilità, uno è poco conosciuto e riguarda le sommosse cosacche del 1648-1649. Credo che pochissimi ne abbiano sentito parlare, qualcuno forse sì, ma a torto, ce ne dimentichiamo, perché poi fra l'altro hanno avuto un'influenza enorme sulla storia, sulla cultura ebraica, persino sulla nascita di movimenti come quello hasidico. Quindi, se mi permettete, un rapidissimo ricordo. Nella Europa orientale, Polonia e Ucraina, a metà del XVII secolo scoppia una rivolta contadina che è al tempo stesso rivolta di classe, contadini contro signori, di religione, ortodossi contro cattolici, i signori polacchi erano cattolici, i contadini erano ortodossi, e nazionale, ucraini contro polacchi. Vuole il caso che durante queste grosse rivolte, anzi qua c'è una contraddizione drammatica, perché lo stesso personaggio che per gli ucraini, ahimè questo succede spesso, è un eroe nazionale, il famoso Bogdan Khmelnytskyj, per gli ebrei è sinonimo del terrore. Ah, non è di questo che vi voglio parlare. Vuole il caso che le città che vengono investite dai rivoltosi cosacchi sono città dove a volte addirittura la maggioranza della popolazione è ebraica. Sono città guidate e dirette dai polacchi, naturalmente appartengono al Regno di Polonia, però molte volte, se non la maggioranza, grossa parte della popolazione, a volte la maggioranza è composta di ebrei. E si crea una improvvisa, imprevedibile alleanza: i polacchi invitano gli ebrei a combattere assieme e a difendersi assieme contro gli insorti, contro gli assedianti. E gli ebrei si rivelano guerrieri e fanno questa guerra, partecipano alla difesa dell'assedio. Io non faccio commenti, vi do il quadro di questo tipo di guerra particolare. Gli ebrei combattono come gruppo assieme ai polacchi. Quindi non è vero che gli ebrei non hanno mai avuto l'occasione di combattere, era una guerra un po' particolare. Se non che la guerra finisce male, ma non finisce male perché in uno scontro armato un esercito vince e un altro perde, finisce male perché i signori polacchi, i pani polacchi, in più di una città vendono i loro ebrei agli insorti, ottenendone il permesso di fuggire, salvaguardando le proprie vite e salvaguardando i propri averi che si portano via. Aprono le porte, entrano i cosacchi e il solito classico massacro degli ebrei. Questo è un episodio che ha segnato, per cui se parliamo di guerra e pace nella tradizione ebraica, non ci dimentichiamo che questo episodio segna culturalmente, storicamente, le persone, le tradizioni, nella narrativa, nei ricordi, nella teorizzazione, nella diffidenza nei confronti degli improvvisati alleati, nella preoccupazione di vedere tutti pronti a unirsi come nemici. Questo è un incubo che si tramanda e del quale io credo che noi teniamo conto e che forse molti altri dovrebbero tenere conto quando parlano e ci chiedono a noi: voi gli ebrei cosa dite oggi come me? È un esempio, è un modello sul quale potremo discutere anche tutta la notte, no, spero di no perché devo partire, ma potremmo discutere anche a lungo, perché il fatto stesso che in conseguenza di queste distruzioni di intere comunità e di intere città ebraiche e delle fughe di masse di fronte a questa conclusione di questo tipo di guerra sia nato all'interno dell'Europa orientale un movimento mistico di massa con aspirazioni di riscatto, con aspirazioni anche messianiche, come quello del hasidismo, significa che questo modo di combattere ha lasciato il suo segno nella cultura e nella tradizione ebraica, che questa guerra ha lasciato il suo segno. Ci sarebbe veramente da approfondire il discorso. Il secondo esempio che volevo portarvi e che mi porta poi alla maggiore attualità, è quello che succedeva nella terra che era sotto mandato britannico, che si chiamava Palestina. Dal 1900 il mandato è stato ufficializzato e ratificato nel 21, va bene, negli anni 20, 30 e i primi anni 40 fino al 48. Negli anni 30 il mandato britannico della Palestina era agitato da una serie di scontri violenti, nei quali forse per la prima volta in maniera sistematica, di fronte agli ebrei del Yishuv, come si chiamava allora, si poneva il problema cosa fare, come e quanto impugnare le armi. E guarda che è un momento molto importante questo qua, perché poi ha segnato molto di quello che è venuto dopo. E la parola d'ordine più comune del Yishuv era una parola difficilmente traducibile in italiano, che forse sarebbe bene ricordare perché è quasi dimenticata. La parola d'ordine era Havlaga, che si potrebbe tradurre in italiano come il trattenersi, l'atto del non lasciarsi andare, del tenere i nervi saldi. Non saprei come altro tradurlo. Se qualcuno mi dà un suggerimento di una traduzione, prego.
Basso profilo.
È una traduzione di basso profilo. No, è molto più. Sì, autodominio, ecco, autocontrollo. E c'è un po' di tutto questo. Ablaga, diciamo, adopriamo pure parole ebraiche. Ablaga, ecco, adesso abbiamo capito cos'è. E questo ha rappresentato uno dei momenti più alti durante i quali l'Yishuv ha saputo continuare a insediarsi, a svilupparsi e a reggere senza cadere in provocazioni che avrebbero potuto spazzare via, perché tutto era pronto per poterlo spazzare via in quel momento. Non facile, dimostrando una forza, perché è utile che vi descriva cosa vuol dire sapere che ogni notte può esserci un attentato, che ogni notte ti possono accoltellare o sparare, e tenere duro, non resistere alla tentazione di fare ritorsioni, perché c'è qualcosa di più che si sta costruendo, che quindi vale la pena. Quindi calma, arriverà il momento. Questo è uno dei momenti più alti della tradizione ebraica concreta, come si è sviluppata, come è stata e come ha segnato tutta una generazione di pionieri di Chalutzim, perché sono stati segnati da questo. In quanto erano capaci di fare una cosa che noi oggi vorremmo fare e che non è facile fare, cioè quello di parlare di pace in momento di guerra. Non è una cosa semplice. Ma perché questo? Vogliamo fare, cioè non tutti vogliono fare. Vogliamo farlo perché abbiamo, perlomeno qua, vogliamo farlo perché abbiamo chiaro cosa significa parlare di pace, a parte le difficoltà. Cioè, certo, difficoltà enorme. Al giorno d'oggi tutti sono diventati strateghi, tutti sono diventati esperti di arti marziali, tutti sanno esattamente quanto valgono questi o quei carri armati. Mi fanno impressione vedere tutti i generali, tutti i marescialli, e una capacità, quanto valgono quelle bombe, quegli aerei, ma nessuno è in grado di dire e cosa succede dopo, per il semplice motivo che siamo ormai talmente anche travolti dai mass media, probabilmente in buona parte, che siamo talmente travolti che è difficile trovare lo spiraglio per parlare di pace in tempo di guerra. È più facile scivolare sul terreno delle strategie e delle capacità. E invece io credo che, non so se questo risponderà alle domande di Giorgio, ma io credo che è proprio perché noi siamo coinvolti personalmente come gruppo, come ebrei, con la preoccupazione,
con una serie di preoccupazioni personali, per familiari, per parenti, per amici e per qualcosa di più. Proprio per questo dobbiamo avere la capacità di fare una riflessione di pace in tempo di guerra. Ieri ho avuto l'occasione di leggere una lunga intervista che Yeshayahu Leibovitz, che credo più o meno sia un nome conosciuto, perlomeno dalla lettura del suo libro tradotto e pubblicato dal papà di Benedetto, Ebraismo, lo Stato di Israele, come si chiama esattamente? È proprio ebraico, stato Israele. Quindi, credo che tutti più o meno lo conoscono.
Se puoi dire chi è.
Vuoi dire, volete dire chi è? Yeshayahu Leibovitz, quello sì che è un uomo del Rinascimento, altro che molto più di me. Yeshayahu Leibovitz è un rabbino di diploma, filosofo, chimico, biologo, medico, ricercatore di neurofisiologia, attualmente piuttosto anziano, non è che faccia tutte queste cose, ma le ha fatte egregiamente, ed è uno dei personaggi che maggiormente si fa sentire in quanto in Israele è l'anticonformista per eccellenza. È anche abbastanza poco tollerante, perché discutendo con lui è facile farsi dare del cretino, ma si accetta, da una persona a di tale livello si accetta anche di farsi dare del cretino, perché c'è sempre qualche lezione da imparare da Yeshayahu Leibovitz. Ora, Yeshayahu Leibovitz ha rilasciato al più importante qualitativamente, almeno quotidiano israeliano, da Haaretz, un'intervista molto strana, tipica di Yeshayahu Leibovitz, alla vigilia della guerra del Golfo, nella quale dal punto di vista politico era sbagliato tutto, cioè ha previsto che la guerra non ci sarebbe stata, come facevano in tanti, non era soltanto da parte sua, senza vedere che quando la valanga parte è ben difficile fermarla, e ritornava nelle sue angosce su un problema particolare che lo angosciava come conclusione della guerra. Perché lasciamo stare le previsioni belliche, non voglio fare né lo stratega né il quesito è sopravvivere come? Se sopravvivere come cittadella assediata, nella quale tutte le energie, tutto l'impegno, tutte le risorse materiali e morali devono essere per forza nella cittadella assediata, a che cosa possono essere dedicate? All'autodifesa, all'autosalvaguardia, trasformando tutti in una unica preoccupazione, perché poi prevale, poi informa di sé tutto il modo di vivere, poi informa di sé il modo di studiare, il modo di far cultura, il modo di atteggiarsi verso gli altri e verso se stessi. E quindi quello che Yeshayahu Leibovitz dice, quello che io ho paura, dice in questa intervista, mi ha colpito terribilmente, è l'avvenire non di quello che si chiama il popolo ebraico. Lui dice addirittura non so più che cos'è. Beh, queste sono le posizioni di Leibovitz. Ma la sopravvivenza e l'avvenire dell'ebraismo, che lui riconosce in altri valori, per i quali lui si richiama a altri valori, che non sono quelli del... Allora, lui lo richiama, non in questa intervista, in altre occasioni, cosa che mi permetto di richiamare anch'io, forse l'unica citazione che vi faccio questa sera, per non trasformare questo discorso in un discorso eccessivamente predicatorio. L'unica citazione che vi faccio è questa. C'è un elemento che a me ha colpito sempre moltissimo nelle letture del Tanakh, anzi due, che sono collegati secondo me fra di loro. Uno è la raccomandazione di non costruire, adesso magari Benedetto me la trova, no va bene, intanto come vi dico, non mi sono preparato, ve lo dico così, credetemi, non l'ho mica inventato, la raccomandazione di non costruire l'altare con il ferro, perché il ferro è lo strumento di guerra. L'altare non deve essere profanato dal fatto che viene costruito da pietre squadrate intere, no? Non da pietre tagliate con l'accetta col ferro. Il ferro è strumento di guerra, l'altare non è strumento di guerra. È collegato con questo l'elemento che secondo me è importantissimo. Davide Amelech, il re Davide, il re glorioso, il re dalle cui discendenza verrà Mashiach ben David, e via il salmista, tutto quello che volete voi, non ha l'autorizzazione a costruire il Bet HaMikdash, il santuario per il Signore, perché nelle sue guerre lui si è troppo insanguinato, perché lui ha fatto la guerra. Quindi una distinzione, una linea di demarcazione così netta, che in fin dei conti è un messaggio così condensato di separare nel nostro modo di concepire le cose la sacralità, cioè tutto quello a cui teniamo di più nella nostra cultura, dalla guerra, fuori la guerra, da quello che è il nocciolo della nostra idealità. Questo direi che è informativo, malgrado la necessità che ci può essere quando ti arriva qualcuno pronto a pugnalarti, cerchi di difenderti, cerchi di evitarlo, cerchi di prevenirlo, ma odiando quello che stai facendo in quel momento, perché non è la tua essenza, non è il tuo modo di essere ebreo. Questa è la preoccupazione che credo di leggere nell'intervista di Yeshayahu Leibowitz, che secondo me è un elemento di grossa importanza. E a questo io collego un'ultima considerazione, con la quale credo che noi dobbiamo confrontarci con gli altri in questo momento. Sono considerazioni un po' frammentarie, come è inevitabile in un colloquio di questo genere, che è quello che io vedo due grossi problemi quando noi ci confrontiamo con gli altri sui problemi della pace e della guerra. Il primo problema è il terribile schematismo, qualche volta quasi infantile, con il quale veniamo confrontati. Tutti i buoni sono da una parte, tutti i cattivi sono dall'altra, almeno di solito noi siamo classificati fra i cattivi, o fra i cattivi potenziali. Non è la prima volta del resto, siamo abbastanza abituati a questo. E lo schematismo che sottintende un'altra cosa, sottintende la insufficiente conoscenza e informazioni sui fatti, sulle culture, sulla storia, su quello che è successo. Questo, lo schematismo deriva da ignoranza, nella maggior parte, e questa è la prima difficoltà. A questo si può supplire abbastanza. Si può, sì, teoricamente perlomeno, parlando, spiegando, sopportando, avlagà anche in questo caso. Ma poi c'è un'altra ancora molto più grossa, e che esattamente come tutti sono apparentemente esperti nella cultura della guerra, non esiste una vera cultura della pace. Il grosso problema è: cessano di sparare, tacciano le armi, con questo siamo alla pace. L'armistizio, la linea del cessato il fuoco, è la pace. Quando noi parliamo di guerra e di pace, possiamo dire, accettare questo limite? Ci si accontenta di questo o è troppo poco? Ecco, questo io vorrei metterlo in discussione in questo momento, mentre le armi sparano, perché evidente, ha detto giustissimamente prima Benedetto, sono molto d'accordo con lui, ha terminato il suo intervento parlando di pace al positivo. Credo che in questo momento noi non è che possiamo fare moltissimo, ma la promozione della capacità, oppure diciamo l'invito a attrezzarsi per rispettare e pigliare in considerazione le culture non nostre e gli altri. Credo che questo invito lo possiamo fare, ma lo possiamo fare anche per un motivo molto ebraico, perché non è che noi da questo punto di vista non abbiamo niente da vantare nella nostra tradizione. Dico, io credo che malgrado tutte le accuse di essere chiusi, di essere inaccessibili a influenze di altre culture, di altre lingue, di altri popoli, io credo che pochi popoli come gli ebrei sono riusciti a introitare elementi di culture altre e farle proprie. C'è un bellissimo articolo che temo non sia tradotto in italiano, di Haddam, e quindi dopo invito a studiare l'ebraico per poter leggere Haddam, oppure a invitare qualcuno per un po' di tempo a introdurre. È un bellissimo articolo che si intitola Imitazione e assimilazione. In questo bellissimo articolo lui traccia una linea attraverso la quale gli ebrei in lunghi anni della storia sono riusciti a acquisire, a imitare gli altri, acquisendone grossi elementi, grosse fette di cultura, assimilandole a se stesse, facendole diventare ebraiche. Ma dico, basterebbe un esempio banale, linguistico. Benedetto, ci mettiamo insieme a vedere quante, a aprire una pagina di Gemara per vedere quante parole non ebraiche sono state ebraizzate nella Gemara. È una cosa sbalorditiva. Il greco, il latino, il persiano, ma non soltanto parole, parole vuol dire anche concetti. Ma questo non vuol dire assimilazione. Questo vuol dire sapere prendere e assimilare a se stesso, non assimilare se stesso agli altri. Questa è stata veramente una capacità eccezionale della cultura. Questa è tradizione ebraica. Questa è tradizione ebraica che percorre tutta la storia ebraica, dalla poesia ebraica dell'epoca d'oro in Spagna alla cultura ebraica italiana, che pur avendo attinto moltissimo alla cultura italiana, al pensiero, alle lettere, alla poesia, alla letteratura, l'ha fatta ebraica. Tanto che è citata come è sbalorditivo pensare a questo povero piccolo nucleo di ebrei italiani, ci sono moltissimi trattati di letteratura ebraica che la fanno cominciare, quella moderna, dall'Italia. Da questo punto di vista, gli italiani che però hanno saputo far vedere che sono sempre aperti agli altri senza rinunciare alla propria identità. Beh, la cultura della pace parte da questo. Ecco perché c'è qualcosa di molto profondo nella nostra cultura in questo. La cultura della pace parte da questo, dal modo come si è aperti agli altri. Perché essere aperti agli altri, rinunciando a se stessi, questa è cultura della autosoppressione. Essere aperti agli altri, opprimendoli, veramente non è cultura della pace. Essere aperti agli altri, mostrando una capacità di scambio e di costruzione assieme, e se non valorizziamo questa grossa esperienza della tradizione ebraica oggi, in questo momento, io credo che faremo un grosso errore. E io vorrei terminare soltanto con una richiesta, una proposta, sempre linguistica, scusate, in una delle sue manie probabilmente saranno anche orientate, non so, tutto può capitare. Una proposta che se non la Alda mi strilla, se non la ricordo in questo momento, perché l'ho fatta già anni fa, oggi ne faccio soltanto una proposta. Ma avete mai pensato al significato e ai significati della radice dalla quale deriva la parola ebraica shalom? Guardate che ci sarebbe da fare una disquisizione grammaticale interminabile, perché appena si comincia a seguire questa radice in tutta una serie di strutture, di costruzioni verbali, comincia a venire fuori un concetto di completezza shalemia, di soddisfazione, di pace con se stesso, di completamento, di perfezione, di compensazione per l'altro. C'è una serie di significati derivati che non esiste mai nella grammatica, in una grammatica, in una lingua come quella ebraica, dove le radici nelle loro trasformazioni hanno sempre qualche elemento che li collega. Non esiste mai qualcosa di puramente accidentale, di puramente casuale. E questo dà a questa parola pace, che esiste in tutte le lingue, nella nostra tradizione, nella nostra concezione, una carica di valenze positive che, se non in questo momento veleitario, se volete, ma dobbiamo ben costruire l'avvenire, non limitarci a esorcizzare il presente sperando solo che questa guerra non finisca in una maniera drammatica ancora peggiore di come si sta sviluppando adesso. Io credo che in questo momento questo modo velleitario, un bel velleitario in questo momento, cerchiamo di essere velleitari, di pensare a come si costruisce la pace mentre si fa la guerra, per poter vedere come domani ci si salva migliorando, come domani ci si salva rifiutando una cultura e accettando un'altra, che non è arabo-ebraica, è la cultura della pace che va accettata contro la cultura della guerra che va respinta. Questa è la cultura da accettare e da respingere. Credo che in questo momento è un discorso che possiamo fare. Giorgio, non so se ti ho risposto alle tue domande, ma credo che queste sono le riflessioni più immediate che io come ebreo posso fare in questo momento.
Anzi, mi sembra che pur con le riserve iniziali invece abbiate risposto un bel po' alle domande e che anzi ci abbiate sollecitato a dibattere, come dicevo appunto, mi sembrava importante andare un pochino al di là del contingente e anche del contingente, diciamo, della guerra e delle questioni appunto della trattativa, della necessità o meno della guerra, e anche al di là un pochino delle questioni dibattute in questi giorni in Italia sulla giustezza o meno, sulla liceità o meno. Mi pare che anche le cose che abbiate detto su quanto la tradizione ebraica ci può soccorrere siano state invece significative. Quindi io direi che ora possiamo chiedere alle persone che vogliono intervenire, interrogarvi. Però ci sono anche diversi amici, ospiti non ebrei, saremmo molto contenti più che allibiti di sentire le loro sollecitazioni, domande, interventi. Sì, un attimo. Magari allora, c'era, parlate da lì magari alzandovi e dicendo il vostro nome, c'era, mi pare, Loredana per prima. Ok, allora, Loredana.
Io lo farò una domanda a chi le può rispondere.
Per il resto faccio abbastanza presto. Sulla immagine avicola del pollo, io credo che la risposta dà in maniera molto schematica, lo possiamo dare subito. Ci sono due tipi di persone che mangiano il pollo, una che lo assimila, l'altra che fa l'indigestione. La differenza fra quello che lo assimila e quello che fa l'indigestione è sostanzialmente quanti succhi digestivi possiede o quanti non ne possiede. E il problema è di avere i succhi digestivi. Il vero grosso problema di come è stato assimilato il pollo è che i nostri padri e predecessori, delle generazioni precedenti, avevano tanti succhi digestivi e la loro cultura ebraica era molto robusta e molto radicata, e quindi i succhi digestivi per digerire il pollo ce l'avevano. Ora, molte volte non si digerisce il pollo proprio per mancanza di forza digestiva, e questo succede molto spesso, sono d'accordo con te, questo pericolo evidentemente c'è e esiste, è dimostrato, ma direi che non c'è bisogno di perderci neanche tanto tempo, però la storia dei rabbini cappellani militari, boh, io l'accetto, mettiamocela subito dentro, ma dico, è un modello
è un modello di indigestione dei peggiori che possiamo immaginare. Questi erano dei cappellani militari che si travestivano da ebrei, ma insomma, questo veramente, no, guardate, questo veramente non ci vedo assolutamente niente di esattamente come hai ragione, Giacometta, esattamente come i nostri Batei Knesset che sono diventati delle chiese con l'altar maggiore, ci si andava lo stesso, non c'è ombra di dubbio, ma non è mica quello proprio il modello di Bet Knesset e vai. Dopodiché là dentro lo vedete quello che succedeva, il modo come la gente ci andava, voi sapete quello che era quello che derivava da questo, c'era un vecchio detto di un ebreo, non necessariamente religioso, un ebreo che proveniva dall'Europa orientale, da un ambiente di cultura ebraica molto radicata, anche se lui probabilmente non era un Shomer Mitzvot particolare, ma di quelli, per intenderci, quelli che erano i primi fanucini, che avevano avuto educazione a casa, il quale dopo essere passato per l'Italia, e gli abbiamo domandato cosa sono questi ebrei italiani, visto tutto questo contorno, tutto questo corredo, ha risposto, ma gli ebrei italiani sono formalmente ortodossi, si comportano da riformati, ma nel cuore loro sono tanto cattolici. Cioè, questa è una descrizione molto schematica, visto che stasera parliamo di schematismo, ma il quadro lo rende, il quadro lo dà abbastanza bene. Però io voglio raccomandare a tutti, perché qua più che risposte, qua si tratta di portare avanti il dibattito, perché è molto bello, mi piace moltissimo, bisogna portarlo ancora avanti. E nel portarlo avanti, io devo dire una cosa che forse mi troverà in contrasto ancora un'altra volta con qualcuno, ma meglio, così si discute di più. Stiamo attenti, per l'amor del cielo, a non cercare a tutti i costi, scusate il paragone, di costringere, mettere un vestito ebraico che si chiama ebraismo con l'ismo assoluto, sicuro, definitivo, decretato da un papa, da qualche autorità, pensate chi può essere che lo decreta, e a tutto quello che esiste nel mondo moderno, compreso il personaggio di un film, dove è Massimo, non lo vedo più, compreso il personaggio di un film. Stiamoci attenti, veramente è un modo dogmatico, stiamo scivolando su un piano dogmatico e su un modo di... Qualunque cosa succede, e l'ebraismo cosa dice? Il biglietto del tram, e l'ebraismo cosa dice? E cosa dice la halakha? Stiamoci attenti, perché non è così che si fa cultura ebraica. Dico, veramente, io non riesco neanche a rispondere. Non riesco a rispondere, perché... Non so da che parte pigliare una risposta, non è così, anche perché, signori, amici cari, all'interno dell'ebraismo abbiamo il benedetto, ma citato prima, Hillel e Shammai, ma dico, è proprio quello che mi torna a puntino, all'interno dell'ebraismo coesistono spesso dei modi di pensare e dei modi di concepire il proprio modo di far cultura ebraica, che non sono uguali, ma ci sono stati a lungo nella storia, ma non andiamo. Torniamoci su Hillel e Shammai, ma dico, certamente non avevano gli stessi punti di vista. E se uno viene fuori a dire, allora l'ebraismo è con uno o con l'altro? Ma ve lo ricordate, raccontiamo un momento che è molto importante. Come è successo dopo che a lungo le due scuole hanno dibattuto? È uscita la Bat Kol, la specie di voce, che ha detto Elo velo divrei Elohim Chaim, tutte e due sono parole di vivente. Va'alaha che vedi lei. La norma di comportamento è come... Allora, attenzione, è come se segue la scuola di Hillel. Allora, attenzione, cosa vuol dire questo? Questa è una riflessione che veramente è importante fare. Vuol dire che ha messo la divergenza, che non c'è il pontificato che dice questo è l'ebraismo vero, che esiste la possibilità di dibattere. Ma tiriamole fuori queste cose, che sono una gloria dell'ebraismo, queste qua. c'è la anche codificata, riconosciuta e valorizzata è il comportamento che poi segue del, perché non si può comportarsi in tutti i modi, trovare un comportamento di forma. Allora studiamo in questo senso. Dico, queste, beh, vabbè, niente, se no andiamo troppo. Però la discussione è bellissima, va molto bene. Queste domande sono perfette. Giustissimo la ricerca anche dell'ebraismo bellicoso, che c'è anche quello, ma certamente che c'è anche quello. Ma arriviamo a una sintesi, arriviamo a una conclusione. Dico, la storia di Pirkei Avot. I Pirkei Avot sono una miniera, una cosa meravigliosa. È certo che fanno anche pensare, perché la raccomandazione di essere un allievo di Aharon, sì, Ohev Shalom, Ohev Shalom, bellissimo, però qua io vi ricordo, scusate, devo metterla anche un po', detengo un po' l'atmosfera, c'è nella mia comunità, c'è un vecchio ebreo molto simpatico, un vecchio che vuole sempre mantenersi giovane, no? Il quale c'è la morte con Aharon. C'è la morte, quella è la sua ossessione, lui ce l'ha con Aaron. E in tutte le occasioni, con Aaron, e in tutte le occasioni, in tutte le circostanze, ogni volta che gli capita, ma io non riesco a capire, questo qua, ha detto bugie, ha disobbedito, ha fatto un vitello d'oro e me lo fanno il sommo sacerdote. Ma come è possibile una cosa di questo genere? Io voglio che qualcuno me lo spieghi. Beh, io non glielo so spiegare, veramente, di qualunque cosa si tratti, anche del decalogo, vabbè, Maron, però io posso capire anche questa sua angoscia anti-aronista, però io mi pongo un altro problema, ci rendiamo conto che proprio questa è la cosa che mi interessa di più, che malgrado tutto questo evidentemente ha qualche qualità che lo rende degno di essere sommo sacerdote, malgrado in sostanza, insomma, non è che si comporta, vogliamo fare di Mosè un dittatore, benissimo, facciamo di Mosè un dittatore, beh, insomma, questo avrebbe dovuto fare non la fine di Korach, ma molto peggio. Sapete qual è la fine di Korach? La creatura lo ha ingoiato, ma molto peggio. E la tolleranza e la capacità di far convivere, questo è un grosso problema che probabilmente non abbiamo risolto, ma che probabilmente è all'ordine del giorno anche nei nostri confronti culturali, la capacità di far convivere delle diversità, non fra noi e gli altri, all'interno della nostra stessa cultura, con la capacità addirittura di promuoverle, di riconoscerle anche, insomma qua c'è parecchio da ragionarci sopra, a volte sì, a volte no. Abbiamo parlato prima dei Hasidim. Beh, io non so chi di noi si può identificare con i Hasidim e chi si può identificare con i loro nemici, con i loro avversari, probabilmente negli uni negli altri, probabilmente oggi qua non siamo né Hasidim né anti-Hasidim, è cambiata l'epoca storica, eccetera. Però la polemica, lo scontro, il confronto esasperato sono stati altro che Bettilero del Ciamai, molto peggio. Non so se c'è qualcuno qua che deriva dall'ebraismo dell'Europa orientale, ma avranno avuto gli echi di cosa succedeva fra i lituani e i galiziani, tanto per capirsi, per dare due punti geografici di orientamento. Ma una cosa inverosimile. E tutti e due erano all'interno dell'ebraismo, all'interno della storia della cultura ebraica. E signori, la pace comincia da casa propria. E questo, secondo me, questi sono elementi da valorizzare. Voi mi risponderete benissimo. Allora ci sono altri elementi che tu non valorizzi. Beh, perché no? Perché no? Non è possibile che devo accettare e dichiararmi solidale con tutto quello che trovo scritto in lingua ebraica. Ma perché? Ma perché? Lo facevano Hillel e Shammai, lo facevano. No, dico, perché? Dove è scritto questo? C'è qualcuno che me lo impone? Esiste un padre ebreo che dice, no, non esiste. Allora, il problema è anche la domanda che è stata fatta. Se un rabbino
Com'era la domanda? Se a un rabbino è permesso impugnare un'arma
in caso di legittima difesa,
in caso, no, quello era legittima difesa, ma la difesa di un altro, se a un rabbino, ecco, no, io francamente non andrei neanche alla ricerca di una risposta nella Lama. Io mi domando perché a un rabbino, perché un rabbino ha una halakha diversa da un ebreo qualsiasi, da un ebreo che non ha il titolo rabbinico. Non esiste una domanda di questo genere, non ha risposta, no, ma veramente non ha risposta, perché vabbè, un rabbino dovrebbe conoscere di più, dovrebbe sapere, ma se esiste, se restiamo, dimmi se non sei d'accordo, Benito, ma se restiamo nel campo della Halakha ed è assimilato mitzvot, ma quelli che devono osservare un rabbino sono quelli che devono osservare un qualsiasi altro ebreo. L'unica differenza sarà che il rabbino glielo deve insegnare, ma non vedo che... Allora, attenzione, l'ebraismo è una lunga tradizione che contiene un grande contenitore che ha tante cose dentro, e per fortuna c'è qualcosa che non ha, che è la rigidità dogmatica. Per fortuna questa non ce l'ha, anche se ogni tanto ci sono anche tentativi di introdurcela, per carità, anzi cerchiamo anche dei tentativi di introdurre le rigidità dogmatiche, e beh, cerchiamo di fare in modo di non subirle, allora anche questo appartiene alle caratteristiche degli ebrei, che baruffano sempre su qualcosa, ma sempre in avanti. E io mi permetto di dire che non c'è nessun obbligo per essere ebreo e per sentirsi ancora ebreo e per sentirsi in grado di contribuire nei limiti delle proprie modeste forze, perché nessuno di noi è eccezionale, sentirsi in grado di dover dire di sì a qualsiasi tentativo di dogmatizzarci. E così vale per tante altre osservazioni di questo genere. Invece, ultima cosa, poi purtroppo anche mi toccherà andare via presto perché sennò perdo l'aereo. Ultima cosa, Piero Di Neppi ha fatto un'osservazione sulla quale io richiamerei molto l'attenzione, perché ritengo che dobbiamo ragionarci accuratamente. Non posso, non gli dico bravo o non bravo, stupidaggine. Ma un'osservazione importante. Sì, effettivamente, molti di noi, tutti noi forse, siamo stati talmente, poniamoci con tanta franchezza, siamo stati talmente frustrati, da un'immagine in parte artificiosa, ma nella quale tanti godevano, dell'ebreo in pelle, dell'ebreo trasportato come un animale da macello, dell'ebreo che non è capace di reagire, dell'ebreo pauroso, c'era questa immagine, no? Beh, del resto anche quel film di cui si parlava prima, tranne il riscatto finale, poverino.
È un'altra cosa, finisce in un altro modo. Finisce? Poi ve lo dico, è un'altra storia.
Sì. No, vabbè, ma dico anche là c'è per un lungo passo l'ebreo in pelle, c'è anche per un lungo tratto c'è questa immagine che ci ha accompagnato fino dalla nostra infanzia, perché è così, ci ha accompagnato fino alla nostra infanzia. Io mi sono sentito dire, ecco, guarda, questa è una cosa drammatica, io mi sono sentito dire da un collega tanti anni fa, direi negli anni 50, nei primi anni 50, e voi, la vostra patria, come l'avete presa? Mica come noi italiani, combattendo le guerre patrie, ci sarebbe un po' da analizzare. Avete sempre utilizzato eserciti mercenari, perché voi non combattete mica. Dove avesse trovato questa storia degli eserciti mercenari, io non lo so. A me risulta che gli eserciti mercenari dai tempi degli ultimi re Asmonei non abbiano più combattuto per uno stato ebraico, e non mi pare che siano stati tanto approvati dalla tradizione ebraica. Ma questo dove l'avesse...
Però questo era l'atteggiamento. Allora io posso capire benissimo che di fronte a questo quadro di comodo dire, insomma, anche noi in decorto, ci capiamo, guerra di sei giorni, ci capiamo, c'è di nascondercelo, c'è stato un po' in tutti, ma in fin dei conti, ci facciamo rispettare, però non siamo secondi a nessuno. Vabbè, dico, questo è un discorso che si può capire sul piano psicologico, che però già appartiene al passato, perché adesso il problema non è più questo, ha ragione la dottrina, perché il problema è di scegliere fra la guerra di adesso, di oggi, la guerra di oggigiorno, non la guerra del Golfo, la guerra come si fa adesso, e la difficilissima costruzione in una fase di questo genere di una cultura di pace. Allora la domanda qual è? La domanda è, a prescindere dalle guerre patrie, dalle sacre bandiere, a prescindere da tutto questo, che se si parla di idolatria, quasi che c'è tanta di quell'idolatria. Sapete cosa ha detto una volta, scusate, cosa ha detto lo stesso Leibovitz, quante volte gli fischieranno le orecchie stasera, quando gli hanno domandato cos'è la bandiera nazionale? Lui, che è sempre uomo delle risposte brucianti, in un teatro pubblico con più gente di quella che c'è qua, ha risposto: uno straccio colorato ficcato sopra un palo. Ma questo cosa voleva dire? Cosa voleva dire con questo? Lui stava tuonando contro una novella idolatria. Lui stava tuonando, bisogna leggere i messaggi, stava tuonando, eccola qua la novella idolatria. Siamo in grado, a partire dalla tradizione scritta e praticata e vissuta della cultura ebraica, di avviare, siamo modestissimi, di suggerire l'inizio, come sono modesto, l'inizio di costruzione di una cultura della pace, che è un'altra cosa. E beh, io sono veleitario, ma credo di sì. Credo di sì, ma su queste linee e con questo modo non dogmatico, non da vestimenti delle idee, ma questa maniera che io cerco quando posso di, scusate se non ho risposto a tutti, ma non posso mettere i vestiti a tutti, ognuno si mette i suoi vestiti.
Se resistete ancora 5 minuti, ci sono ancora due persone desiderose di intervenire, data. Beh, magari comunque possono. Allora, ci sono Victor, Maggiar, Gabrielli, poi Anselmo Carò, che forse non c'è più, però. Vabbè, Victor. A Bruno, allora.